Buonasera, dottoressa Lazzari e immagino avvocati. Potete disporvi qua davanti? E no, qua, perché così non c'è bisogno per nessuno di girarsi e dover fare contorsioni. E se gradite dell'acqua o del caffè, dite pure, magari tenete le distanze. Non c'è un attaccapanni, avvocato, credo? Sì, può appoggiare lì, sì, non c'è problema. Prego. Allora, gli avvocati, mi sembra di riconoscere l'avvocato Fabio Federico e l'avvocato
Massimo Di Noia.
Massimo Di Noia. Bene. Allora, vi potete accomodare. Prego. Non so se avete delle comunicazioni preventive da porre alla Commissione.
Assolutamente sì.
Le chiedo di parlare a microfono, però. Deve tirar su il ribaltino e premere il pulsante. Grazie.
Ecco, adesso puoi parlare con... Ok.
Si sente? Dicevo, Presidente, che abbiamo una questione preliminare da porgere a codesta eccellentissima Commissione, che riguarda... Grazie. No, un secondo, facciamo accomodare. È preliminare, dicevo, perché riguarda la stessa preclusione processuale alla audizione della dottoressa Lazzari. Personalmente sono convinto che la sua convocazione settimana scorsa derivi da una specie di atto di libertà. Sappiamo tutti, basta entrare a San Marino, benvenuti nel paese della libertà. Quindi io così l'ho interpretato. E cioè la libertà, se vuoi puoi parlare, se non vuoi non parlerai. Questo è come l'ho intesa io da uomo della strada. Perché è a tutti noto come sia lo status civico della dottoressa Lazzari. Lei è la moglie, coniuge, del dottor Daniele Guidi. Siamo tutti, penso, a conoscenza del fatto che i due coniugi nel 2019 si siano separati, ma ciò è evidentemente... non sposta di una virgola il problema, perché tutto ciò che può aver appreso relativamente a questa vicenda si riferisce comunque al tempo in cui c'era la convivenza coniugale fra i due coniugi. Quindi noi siamo sicuri che ci sia questa preclusione processuale. Vi porto via, penso, non più di 10 minuti, un quarto d'ora, ma non di più, per dimostrarvelo anche dal punto di vista giuridico, perché dal punto di vista, come dire, del buon senso umano, penso che sia chiaro a tutti il perché. Ma anche giuridicamente è più che fondata la nostra questione, e cioè, voi sapete senz'altro meglio di me quali siano le finalità che la legge costituzionale numero 2 del 2019 ha conferito a questa eccellentissima commissione. Sono tre, come sappiamo, A, B e C. Ebbene, queste tre finalità sono, come dire, l'espressione, la sintesi di ciò che era stato e poi è stato anche successivamente l'oggetto delle incolpazioni, perché non c'è ancora una imputazione, ma l'incolpazione sì, del dottor Guidi. Ovviamente vi abbiamo portato, e col consenso del Presidente poi depositeremo anche una memoria con i relativi allegati di ciò che stiamo discutendo. Vediamo per esempio il punto A. Il punto A delle vostre finalità riguarda le autorizzazioni e i controlli effettuati dall'autorità di vigilanza. Bene. Il dottor Guidi è per caso indagato di ostacolo alla vigilanza? Ma non solo per caso lo è, ma lo è addirittura in due procedimenti. Le dico, è il procedimento numero 500 del 2017 e lo è nel procedimento 277 del 2019. Ovviamente nella memoria poi abbiamo riportato anche i pezzi di questa incolpazione, ma avrete anche i documenti. Quindi c'è una perfetta identità. Quindi tutte le domande che voi eventualmente potreste fare su questo punto vertono esattamente sulle imputazioni che riguardano il dottor Guidi, e cioè il coniuge della dottoressa Lazzari. E il punto B è esattamente uguale. Eventuale commistione di interessi di esponenti politici con le proprietà e o con gli esponenti aziendali. Bene, anche qua il dottor Guidi è indagato nel procedimento penale numero 500 del 2017, addirittura di far parte di un'organizzazione a delinquere, volta a concedere favori nelle operazioni finanziarie al fine di radicare relazioni privilegiate di vantaggio con i referenti istituzionali, che è proprio quello, l'oggetto vostro. Ma forse che può mancare il capo C, ma per carità, abbiamo anche il capo C, perché il capo C riguarda la eventuale commistione di interessi di esponenti con soggetti esteri che potrebbero aver interferito con attività di vigilanza. E anche qua, per non farci mancare nulla, abbiamo ben due procedimenti che riguardano il dottor Guidi. E il capo di incolpazione 7A del procedimento 500 del 2017, vi dico solo il nome, poi troverete la cosa, che riguarda Ali Ashraf, spero di averlo pronunciato bene, ma se no mi scuserete. La stessa è anche per il procedimento 377 del 2019, ovviamente, che riguarda, e anche qua la pronuncia sarà quello che è, Mohamed Khaled Elmi, soggetti esteri di cui parla il vostro punto C. Quindi credo che di avere dimostrato, ma proprio documenti alla mano, la totale, assoluta sovrapponibilità. Prego. La totale, assoluta sovrapponibilità fra quello che è l'oggetto della vostra indagine e quindi l'oggetto della eventuale audizione della dottoressa Lazzari e i capi di incolpazione che riguardano il dottor Guidi. Fatta questa premessa fattuale, e cioè dimostrata la perfetta coincidenza delle due indagini, rimane soltanto da trarre le conclusioni dal punto di vista giuridico. Scusate se vi annoio con qualcosa di diritto, ma è il mio mestiere, poi abbiate pazienza. Noi conosciamo bene i poteri istruttori, perché abbiamo anche studiato il potere istruttorio di questa onorevole commissione, che sono assolutamente speculari con quelli dell'autorità giudiziaria. Sono identici. All'articolo 49 della legge qualificata numero 3 del 2019, al sesto comma, è facoltizzata questa eccellentissima commissione di ottenere copie di atti e documenti relativi ai procedimenti di indagine e inchieste presso l'autorità giudiziaria e gli altri organi inquirenti, addirittura anche se coperti da segreto istruttorio. Quindi voi siete esattamente nella stessa identica posizione di un pubblico ministero, per usare un termine molto brutto, no, non brutto perché voi non siete inquirenti, per carità, in questo senso, non voleva essere una diminuzio capitis. Sicuramente le vostre conoscenze, vedo dietro di voi, non so se riguardano questo fascicolo o meno, delle montagne di carte, ma saranno sicuramente montagne di carte che sono state fotocopiate dai procedimenti penali. Quali procedimenti penali? Ma quelli che riguardano il dottor Guidi, ben si intende. E io devo fare i complimenti, non per niente, all'inizio ho ricordato quella incisione che c'è sull'arco venendo su da Rimini, perché il vostro ordinamento in questa fattispecie è molto più avanzato di quello italiano, perché l'ordinamento italiano, processuale penalistico italiano, dice il prossimo congiunto e tutti gli altri che soppiano, il coniuge, eccetera, possono astenersi. Il vostro ordinamento è, secondo me, molto, molto più liberale, perché dice è vietato assumere quella testimonianza, e cioè viene tolta quel imbarazzo, fra virgolette, che può derivare dal ascendente, discendente, coniuge, che può pensare, oddio, se rispondo o se non rispondo, che cosa penseranno? Magari dicono io non rispondo perché so qualche cosa che può inguaiare. Bruttissimo. Si mette il soggetto, che dovrebbe essere libero, invece in una condizione quasi di ricatto morale. Ma questo riguarda, per fortuna, solo l'ordinamento italiano. Voi non ce l'avete. Voi avete una norma secca. È fatto divieto. Non posso, il coniuge, gli ascendenti e discendenti, il coniuge della persona imputata non possono essere esaminati. È un divieto normativo assoluto. E allora, e vengo alle conclusioni. Quali sono i corollari? Ci sono dei corollari? Perché, vedete, si arriverebbe addirittura a dei paradossi. Provate un attimo a pensare, se per caso doveste assumere l'audizione della dottoressa Lazzari, la prima cosa che bisognerebbe fare qual è? Farla giurare. Farla giurare. Lo dice il secondo comma dell'articolo 8 della legge numero 2 del 2019, costituzionale del 2019. L'audizione dei testimoni avviene sotto le comminatorie della procedura penale. E quindi ci sarebbe già un paradosso evidentissimo. Pensate, in sede penale c'è il divieto assoluto normativo di escutere la testimonianza. In questa sede, sui medesimi identici fatti, sarebbe addirittura costretta a giurare di dire la verità. È un paradosso assoluto questo. Silenzio te. Ma c'è un'altra conseguenza. Perché? Come finirà questa commissione? Alla fine dovrà redigere una relazione e quindi dovrà tener conto, se venisse nella dannata ipotesi sentita la dottoressa Lazzari, del contenuto della sua testimonianza. Che quindi, fra l'altro, adesso vi cito solo l'articolo 52 della legge numero 3 del 2018, ma è anche l'articolo 8 della legge costituzionale 2 del 2019. Quindi sarebbe l'assurdo del paradosso. Dove arriveremmo? Che la persona che dentro quel processo è vietato sentire, è vietato per legge sentire, non è una facoltà, c'è il divieto assoluto. Verrebbe, come dire, artatamente, subdolamente, se posso usare questo termine, inserito nel fascicolo penale dove non potrebbe mai essere sentita. Quello che esce dalla finestra, dalla porta, rientrerebbe dalla finestra. Sarebbe un aggiramento del divieto normativo. Quindi, signori, io sono più che convinto che, e motivatamente, come mi è parso di esporre, che voi non procederete all'audizione della dottoressa Lazzari. Grazie, scusatemi se vi ho portato via troppo tempo.
Grazie all'avvocato. E riceviamo, prego la segreteria istituzionale di prendere nota della documentazione che intendono rilasciare. Vorrei fare qualche... Perfetto, perfetto. Certo. E intanto intendo ringraziare per la cortesia riservata al Paese e alla sua storia e anche, come dire, il piacere di aver ascoltato una cosiddetta dissertazione in quest'aula in cui sono spesso fatte anche delle orazioni che sono sicuramente di classe di genere inferiore a quella che ci ha... Grazie. Ecco, tenderei solo a precisare alcune circostanze che dal nostro punto di vista non vedono sovrapponibili i lavori del Tribunale con quelli della Commissione. Prima questione, tanto io evidentemente non sono un tecnico e quindi lungi da me, come dire, mettermi a dibattere sulle questioni che ci ha così con alta professionalità messo a conoscenza. Il nostro fine chiaramente è dato da una legge che ha a che fare con le responsabilità politiche e il nostro fine non è quello né di indagare le persone né di condannarle. Ecco, la nostra esigenza è quella di avere quante più informazioni per costruire una relazione finale che poi sarà letta in quest'Aula e che solo in alcuni punti a nostra discrezione possono determinare anche degli esiti dal punto di vista giudiziario, cioè la trasmissione di documenti al Tribunale è frutto della nostra scelta e della nostra selezione. E come in altre occasioni, non è per noi così indispensabile ottenere un'audizione in termini di giuramento e quindi di testimonianza, se questo, come è stato appena annunciato, può effettivamente avere delle problematiche dal punto di vista legale, come è stato testimone anche il suo collega avvocato Fabio Federico, almeno in un'altra occasione non era l'unica, non abbiamo chiesto la formula del giuramento. È per noi. Sì, sì, lo so, lo so. Sì, esatto. Non c'è dubbio. Però dal nostro punto di vista, e date anche le circostanze che ha citato, per noi è più importante avere una interpretazione e una risposta alle nostre domande dalla dottoressa Lazzari che non averle o avere questo impedimento del giuramento che effettivamente potrebbe mettere in difficoltà nel futuro, spieghiamo di no, però nel caso per noi se lo valutate possibile noi proponiamo delle domande alle quali poi voglio dire la dottoressa Lazzari può anche opporre, come dire, motivazioni per cui non rispondere. Però, sì, non c'è bisogno peraltro di alzarsi in piedi. Grazie. Ecco, grazie. Ecco, quindi penso che il parere della Commissione sia questo, cioè che evidentemente, non essendo questo un'aula tribunale, e non vogliamo neanche che lo diventi, ed essendo invece importante per noi avere le testimonianze in senso lato su alcuni fatti specifici di chiunque noi intendiamo convocare, ci parrebbe, diciamo, non del tutto ostativa, no? Anche rispetto a quello che avete detto, la possibilità di ascoltare le risposte. Però ascoltiamo anche l'avvocato Fabio Federico, prego.
Grazie. È soltanto per contribuire al dialogo che diciamo, è lo spirito, mi pare, di aver colto in quello che lei ha detto. Io vorrei osservare questo. Lei ha parlato delle finalità della Corte, della Commissione. Dal mio punto di vista non è tanto una questione di finalità, perché è pacifico che la vostra finalità preminente sia quella di verificare, indagare, una parola che forse non è proprio calzante al caso specifico, però di verificare, di approfondire responsabilità di natura più che giuridica, di altro genere, di natura politica. Però il tema che noi abbiamo sollevato, che l'avvocato di noi aveva esposto, non va sulle finalità, va sui fatti, nel senso che voi, per fare le vostre valutazioni, che in via preminente non sono di natura penalistica, comunque andate a indagare, andate a valutare, andate ad approfondire esattamente gli stessi identici fatti, e che siano esattamente gli stessi identici, io credo, poi su questo ognuno può avere le sue idee, però ci sia poco spazio di dialogo, perché comunque basta appunto prendere i capi di incolpazione rivolti al dottor Guidi e quelle che sono il vostro ambito di indagine e di verifica. Quindi pacifico e fermo che le finalità sono diverse, il problema si pone sui fatti, cioè la vostra valutazione orientata ad un giudizio di natura politica, di natura politico, va sugli stessi identici fatti, ed è lì che si pone il problema, e si pone non tanto e non solo perché noi lo abbiamo sollevato, ma perché è la legge istitutiva della vostra commissione che se lo è posto prima di noi, nel momento in cui in un articolo ben preciso, che io adesso non ho sotto mano e non ricordo, vi dice: attenzione commissione, che voi dovete agire con gli stessi limiti del codice di procedura penale. È l'articolo 8, cioè, quindi non è una questione che noi solleviamo perché l'abbiamo in qualche maniera individuata soltanto nel terreno del buonsenso, a cui l'avvocato di Noia ha giustamente fatto riferimento come prima questione da sottoporre alla vostra attenzione, ma perché noi l'abbiamo rilevata nella legge costituzionale che vi ha istituito. Non siamo noi che vi diciamo attenzione ai limiti di indagine, è la legge che vi ha conferito i poteri, e tra le norme del codice di procedura penale appunto, non di altro genere, rientra quella che noi abbiamo sottoposto. L'ulteriore spunto che io volevo consegnarvi per le vostre valutazioni, che mi pare comunque le abbiate già fatte e abbiate già tratto una conclusione, ma contribuisco lo stesso al confronto con questa altra considerazione, è che al di là della questione delle finalità, su cui ho detto come la penso, c'è un altro punto, il punto sono i doveri, perché a prescindere dalle finalità che voi avete, voi poi avete un dovere di trasmissione delle carte, ed è contenuto questo dovere enunciato nella legge del 2018. E a chi è che le dovete trasmettere? Non a caso le dovete trasmettere all'autorità inquirente. Quindi il discorso che parte da un riferimento in larga parte condivisibile sulla diversa finalità del vostro operato, comunque non può prescindere dai fatti, che sono esattamente gli stessi identici, da cui nascono tutti i limiti che la normativa impone. Quindi la questione che noi abbiamo sollevato, mi permetto di dire con un'espressione forse un po' antipatica, non è a tutela del piccolo orticello nostro, è una questione di più ampio respiro, che riguarda i confini di ciò che si può fare e di ciò che dal nostro punto di vista non si può fare, non perché lo diciamo noi, ma perché ve lo dice la legge che vi ha conferito i poteri. Questa è la mia considerazione.
Devo intendere quindi che la vostra posizione ufficiale definitiva è quella di non poter rispondere?
Non è sicuramente quella, perché l'abbiamo scritto, l'abbiamo argomentato, l'abbiamo motivato. Attendiamo un punto di vista altrettanto fermo da parte della Commissione, e poi in base a quello ci regoleremo di conseguenza, ovviamente.
Vede, Presidente, lei non l'ha potuta leggere, ma il nostro scritto è: i sottoscritti eccepiscono la preclusione processuale, quindi è un'eccezione formale quella che stiamo svolgendo.
Grazie. E ha chiesto la parola. Scusi, il microfono deve ripremere il pulsante. Grazie. Il commissario Spagnireffi, prego.
Sì, Grazie Presidente e grazie alla dottoressa Lazzari e ai suoi legali rappresentanti di essere qui e aver sollevato una questione che effettivamente non è banale, perché anzi non è assolutamente, io non la ritengo assolutamente infondata, andrebbe appunto approfondita, perché non, l'eccezione che viene sollevata non è appunto simile ad altre che abbiamo visto, è diversa questa. Inoltre, però, si può fare un appunto, voi qui chiedete, nella parte dispositiva del vostro atto, chiedete la nostra presa d'atto all'impossibilità, quindi direi che, almeno dal tenore letterale della richiesta, è proprio una presa d'atto la nostra, no? Visto che abbiamo una certa giurisprudenza ormai sulla presa d'atto, quindi non vi serve neanche a molto la nostra opinione, direi. Comunque, ovviamente, visto che è stata richiesta, ci terrei a fare qualche considerazione. È vero che la legge, in questo caso avete citato il regolamento consiliare, è vero che diciamo crea delle analogie tra commissione d'inchiesta e autorità giudiziaria. Vero è anche che noi, per qualunque atto che sia minimamente invasivo nell'individuo, dovremmo chiedere sempre all'autorità giudiziaria, appunto, per poterlo fare. Vero è anche che appunto chiunque liberamente può venire o non venire presenziare dinanzi a questa commissione, e vero è anche che in questo caso la dottoressa può rifiutarsi di rispondere a qualunque domanda per qualunque motivo lei voglia. Quindi, appunto, come è già stato fatto e l'avvocato Federico era presente quindi lo sa, come si potevano porre altri motivi, si possono porre anche questi. Però le finalità della commissione vanno considerate, perché appunto siamo tutti a conoscenza, insomma, che l'impianto che nei secoli si è costruito, ed è vero, ringrazio per le lodi al sistema sammarinese, che però è un sistema che tendenzialmente a livello di procedura penale, non in questo caso, ma è meno garantista di quello italiano, per esempio. In questo caso sì, sono d'accordo. Però nel senso, tutto l'impianto che si è venuto a costruire nei secoli in Europa, e l'Italia forse tra l'altro è veramente la regina del garantismo, salvo che in questo caso a quanto pare, ma si è creato per i poteri che ha l'autorità giudiziaria e per l'atto finale, che nel caso di un procedimento penale, no, si conclude ovviamente con un'archiviazione o un rinvio a giudizio, per cui diventa una certa cosa. In questo caso noi scriviamo, redigiamo una mera relazione che sì, sicuramente ha degli effetti, perché comunque è una relazione che viene resa poi letta pubblicamente, quindi può portare anche una diffamazione, volendo, dei soggetti menzionati, quindi sicuramente va tenuto in considerazione. L'unica cosa che ci tengo a fare presente, e ringrazio per questa riflessione che ci avete potuto fare sviluppare, e anche per la preoccupazione degli stessi buon lavori della Commissione, quindi mi verrebbe però da farla al contrario, nel senso, partendo dal presupposto che anche se noi oggi sentiamo la dottoressa Lazzari, ciò non vuol dire che necessariamente questa audizione dovrà essere inserita in relazione, ciò non significa che poi, per un fatto così che effettivamente non abbiamo approfondito, perché è la prima volta che ci capita un coniuge, tra l'altro lo status era incerto perché ci avevano, qualcun altro aveva parlato di ex coniuge, però Non entriamo assolutamente in questioni familiari. E detto ciò, per noi la cosa che è importante, e per quanto spiacevoli comunicati stampa tentino di dire il contrario, cerchiamo di rimanere molto oggettivi ed equidistanti e a sentire sempre tutti i lati della campana, scusatemi il termine gergale, proprio perché noi nel corso delle nostre indagini possiamo, tramite appunto che siano state audizioni, che sia stata raccolta di atti che possono provenire sì da procedimenti penali ma anche da altre fonti, possiamo essere venuti a conoscenza comunque di condotte almeno presunte di soggetti. Potremmo essere venuti a conoscenza di presunte condotte della dottoressa Lazzari in questo caso. Per cui la dottoressa Lazzari, rispondendo alle domande, dando la propria versione dei fatti, avrebbe in questo caso il diritto, e gli sarebbe concessa, diciamo, l'offerta di potersi discostare anche da certi comportamenti, perché ricordo che noi, come obbligo per ciò che abbiamo da scrivere all'interno della relazione, abbiamo l'obbligo di chiedere alle persone di presenziare qui dentro. Questo non vuol dire che se le persone non vengono, si rifiutano di venire o non rispondono alle domande, noi l'unica differenza è che avremo solo un lato della campana. Questo quindi è una differenza sostanziale, e questo io lo dico per vostra garanzia, non per nostra. Grazie.
Ringrazio il commissario Spagnireffi, credo che su queste posizioni la Commissione sia come dire, d'accordo su quanto rappresentato, e ha chiesto la parola anche il commissario Ciavatta, prego.
Grazie Presidente. Sì, in effetti, come dire, rilevo anch'io la tipicità della situazione. Rilevo però altresì che la legge appunto prevede proprio che vengano fatte le audizioni sotto le comminatorie del codice penale, no? Per cui evidentemente ci sono le conseguenze riguardanti tutto quello che è la procedura penale, oltre che evidentemente più che le modalità, potremmo dire, anche perché evidentemente gli obiettivi, come abbiamo detto, sono differenti rispetto a quelli che ha invece tutto il procedimento penale. In ogni caso, e anche questo è già stato detto e lo ribadisco, tutti gli auditi hanno potuto avere la possibilità di scegliere se essere auditi o meno, se venire o meno, se rispondere o meno alle audizioni. È evidente che per quello che riguarda la Commissione, il nostro obbligo è quello di, prima di citare qualcuno nella relazione, chiederne l'audizione proprio per garanzia, no? E questo è stato messo proprio nella legge la scorsa volta, cioè in questa legge, proprio perché accadde invece che nella precedente commissione d'inchiesta, così del 2015, alcune persone furono citate, 12, alcune persone furono citate e non gli era stata neppure data la possibilità di essere audite e quindi di poter anche portare la loro posizione. Quindi, a fronte di questo, non vorrei dire considerate questa opportunità un'opportunità, perché chiaramente per noi è una necessità derivante dalla legge. Evidentemente noi non possiamo sottrarci da questa richiesta. D'altra parte spetta a voi scegliere se sottoporvi o meno alle domande e rispondere o meno, sapendo che ad un certo punto, in ogni caso, la Commissione, sulla base dei dati che ha raccolto, si esprimerà nella relazione, sapendo comunque di avervi sentito.
Grazie commissario Ciavatta. Penso voglia intervenire l'avvocato Di Noia, prego. Può stare seduto, però se è abituato così, prego.
No, mi sembra una forma di rispetto nei vostri confronti, quindi mi darebbe fastidio proprio fisicamente di stare seduto. Mi sembrerebbe, come dire, di essere al bar o in un caffè, ma e non mi sento... Invece ho rispetto per quest'Aula e per la Commissione, ovviamente. Ecco, io non so, dico francamente, sono in questo momento come discepolo, se volete, come scolaro, vorrei imparare da voi, perché, vi chiedo scusa, noi avevamo letto l'articolo 49 della legge qualificata sulle commissioni d'inchiesta. Mi permetto, scusate se la leggo, ma che voi la conoscete molto meglio di me, ma è un po' quello che è stato anche il nostro centro per la decisione. La commissione d'inchiesta è dotata dei poteri esercitati nella fase istruttoria dall'autorità giudiziaria e procede pertanto alle indagini e agli esami con le stesse facoltà, quindi evidentemente anche con gli stessi limiti, aggiungo io, potendo disporre ispezioni e perquisizioni personali e domiciliari, sequestri, intercettazioni telefoniche, perizie, ricognizioni, esperimento di prove testimoniali, accompagnamento coattivo di testi, ai sensi delle vigenti disposizioni di procedura penale. Adesso mi è sembrato di sentire da tutte e due i consiglieri che sono intervenuti invece una cosa contraria, cioè potevamo, come dire, farci una giornata all'idroscalo invece che venire qua a vedere questa bellissima città, nazione e monte, anche tutto quanto. È in questo che vi chiedo, aiutatemi a capire, perché francamente mi sento un pochino, abbiate pazienza, anche un pesce fuor d'acqua, mentre nei codici italiani ci ho bazzicato per 40 anni, qua mi ci trovo da pochissimo, quindi non sono padrone della materia come potrei esserlo al mio paese. Ma qua vedo che è citato addirittura l'accompagnamento coattivo dei testi. Adesso invece ho sentito tutti e due gli interventi che dicevano potevate non venire. Peggio per, sotto il, peggio per voi che siete venuti. Questo l'ho aggiunto io, non l'ha detto lei. Questo l'ho aggiunto, no, questo l'ho aggiunto io. Peggio per voi che siete venuti. Non so, se volete, ma veramente vi chiedo un favore, se potete dirmi come stanno veramente le cose, mi so anche regolare meglio.
Il regolamento richiamato del 2018 e questa è la prima applicazione da allora di una commissione d'inchiesta. Il ragionamento che si è fatto all'interno della commissione è che la legge dà tutti questi poteri, ma noi possiamo anche decidere, come dire, di non utilizzarli fino a quel punto, nel senso che sentendoci in una posizione di non dovere appunto replicare il funzionamento di un tribunale ed essendo la finalità quella di scrivere una relazione e di soprattutto scoprire le questioni politiche collegate con la banca, i suoi amministratori e la proprietà, il nostro atteggiamento è stato quello di non, come dire, non di non andare ad utilizzare questo genere di poteri come se fosse appunto il nostro mestiere. Non lo è, non facciamo finta che lo sia. Ecco. Poi la legge dà dei dispositivi che potremmo usare, ma abbiamo ritenuto che, peraltro fino adesso non era il livello del dialogo arrivato a questo punto di sovrapposizione nell'interpretazione dei poteri nostri con quelli del Tribunale. Quindi la nostra volontà è quella richiamata dai due commissari precedenti. Ecco, quindi qui potete di nuovo valutare. Aveva chiesto la parola il commissario Selva, prego.
Grazie Presidente, ringrazio anche gli intervenuti sia per essere qui a disquisire di queste questioni che appunto per la disponibilità al confronto che hanno dimostrato. Allora, diciamo che la Commissione, no, ha questi obiettivi che ha ben elencato e per i quali noi stiamo cercando di appurare dei fatti sulla base prima di tutto di raccolte documentali ovviamente e anche di testimonianze. È chiaro che una testimonianza può essere utile a definire magari i contorni di una certa situazione o di un fatto e a volte potrebbe essere indispensabile. È vero che la norma dà anche questo potere di escussione coattiva della testimonianza che al momento questa commissione non ha avuto la necessità di utilizzare. Quello che viene sottoposto all'attenzione dall'avvocato che ha fatto appunto mi sfuggiva un attimo e allora non volevo sbagliare, grazie. E è un tema che abbiamo affrontato proprio in primissima battuta. In realtà, e qui ci prendete un attimino forse contropiede, non tanto per i congiunti degli eventuali imputati, no, che è una fattispecie, una casistica che effettivamente non avevamo esaminato, no, su cui non eravamo già pronti, però era già stata, come dire, condivisa anche con degli organi dello Stato, l'avvocatura eccetera, un modo di procedere che è quello di lasciare al teste quando ritenga di poter, cioè che dovendo obbligatoriamente testimoniare e magari sotto giuramento di non lasciare al teste la possibilità di non farlo, proprio perché potrebbe lo stesso teste, in questo caso dei familiari, essere lesi da quella testimonianza. Quindi io credo che per analogia la posizione di questa commissione potrebbe tranquillamente quella di dare facoltà a Stefania Lazzari di valutare caso per caso se rispondere, non rispondere, e in ogni caso non rispondere sotto giuramento. Poi una piccola parentesi però la dobbiamo fare, perché in questo caso noi non è che ascoltiamo Stefania Lazzari come congiunta di Daniele Guidi, imputato in varie situazioni. Stefania Lazzari è anche un professionista che ha operato in maniera autonoma, a prescindere dal legame parentale con Guidi, che può avere delle informazioni utili a questa commissione e potrebbe anche essere, a prescindere dalla testimonianza che fa, citata non in quanto congiunta di Daniele Guidi, ma in quanto professionista o per le attività che ha svolto. E a tal proposito era un nostro obbligo, proprio era un nostro obbligo chiedere alla teste di comparire, proprio perché l'articolo 8,3 precisa che la commissione, prima del deposito della relazione conclusiva, deve chiedere l'ascolto dei soggetti che vengono citati nella relazione stessa. Ecco, qualora questa commissione ritenesse necessario, per una descrizione delle situazioni, del contesto, di come si sono sviluppati, no, gli eventi, necessario citare Stefania Lazzari, ripeto, non in veste di congiunta, ma proprio come libera professionista, è chiaro che se noi non l'avessimo convocata, questa cosa sarebbe preclusa. Per cui, così come abbiamo fatto per i soggetti che abbiamo sentito, che potevano, ad esempio alcuni magari non erano neanche imputati, ma potevano temere che una loro testimonianza potesse dare seguito anche a magari l'apertura di fascicoli che oggi non sono in essere, e in quel caso, visto che la nostra appunto non è questo non è un tribunale, ma una commissione d'inchiesta su determinati profili che sono quelli politici e amministrativi, abbiamo comunque lasciato a tutti coloro che sono stati auditi la possibilità di non procedere. Esatto, di non giurare, ovvero di non rispondere. Quindi la stessa cosa si potrebbe applicare a questo caso, qualora sia d'accordo insomma la controparte. È chiaro che diversamente, se non si vuole proprio procedere, noi non faremo le domande, voi di conseguenza non risponderete, però è chiaro che potrebbe succedere che noi avremo necessità di citare la dottoressa Lazzari nella relazione, magari non averle dato, però in quel caso perché non l'ha voluta, la possibilità magari di spiegarci la sua versione dei fatti.
Grazie commissario Selva, sono state opportune anche queste integrazioni, non so se volete su queste, altrimenti ci sono anche altre richieste di parola, volete rispondere subito oppure attendiamo? Prego.
Allora, mi sembrerebbe, come dire, ultroneo continuare a fare botta e risposta, perché tanto ormai le cose mi pare che siano chiarissime a tutti qua dentro. Quindi non è, adesso se riprendo la frasettina, dico no, un'altra cosa, non è questo lo spirito con cui siamo avvenuti, prima di tutto, e non mi sembra che il vostro sia uguale. Quindi è uguale, siamo tutti d'accordo su questo. Io, se volete, vi faccio una proposta. So che qua esiste ancora la Democrazia Cristiana, cosa che in Italia non c'è più, ma mi hanno detto che qua c'è ancora. Allora faccio una proposta adesso, indipendentemente dal colore politico di ciascuno di noi, una proposta che credo che possa risolvere capra e cavoli, e cioè, diciamo, non so se usare la capra nostra e i cavoli vostri o l'inverso, mettete voi quello che preferite. Noi abbiamo, come dire, rispetto del codice di procedura, che secondo noi è applicabile sempre in questa sede. Voi ci avete spiegato benissimo che non è così. Però mi pare allora che la soluzione per mettere d'accordo la capra e i cavoli è: noi ce ne andiamo. A quel punto abbiamo finito tutto. No, insomma, mi sembra la cosa più così, è un patteggiamento, se volete, chiamatelo come volete, però mi sembra che a questo punto si risolvano tutte le questioni di entrambe le parti.
l'ufficio di fare le domande.
Questa è assolutamente una possibilità, non so se invertire capricavoli, però ci potrebbe essere anche una modalità di audizione su domande che non hanno a che fare con... Com'è? No, non è male. Se poteva essere, questa evidentemente appunto non è che vogliamo continuare in questa specie di contrattazione, però era eventualmente per citare una circostanza che ancora non è stata esplicitata, anche se penso che sia, come dire, nell'etere, ed è la seguente: il caso che avete sollevato ha a che fare con il rapporto di parentela con un indagato. Ecco, se noi effettuassimo delle domande che non hanno a che fare in nessun modo con Daniele Guidi, poi evidentemente potrebbero avere a che fare evidentemente con l'esperienza della dottoressa Lazzari, per esempio in banca partner, da quello che, adesso cito una circostanza nota, è liquidatrice di banca partner, a quello che abbiamo letto, o comunque ha avuto un ruolo... Come contabile sì, però, come società di contabilità su banca partner. Ecco, insomma, ci sono una serie di circostanze. Ecco, ecco, noi possiamo eventualmente defalcare o comunque, magari ce lo dice lei, no, guardi, questa è una domanda che ha in realtà a che fare con mio marito, voi non le sapete, ma ve lo dico io, e quindi non risponde. Ecco, questa eventualmente può essere una possibilità. Commissario Spagnereffi, prego.
Sì, no, io volevo aggiungere semplicemente che ovviamente a rigor di logica la cosa migliore appunto sarebbe anche fare approfondire queste questioni da un'autorità ben più eminente della nostra, quelle quali esistono e alle quali siamo sempre affidate per consigli legali appunto, e poi procedere e dare comunicazione. Il problema è che data la scarsità dei tempi, per me... Il problema è che purtroppo abbiamo un termine noi per concludere la relazione e non è troppo distante, ma quello che io posso garantire, e tanto essendo che è tutto verbale, quindi può rimanere a verbale sta cosa perché siamo costantemente registrati, è il fatto che noi gli approfondimenti a prescindere li faremo su questo fatto, il che vuol dire che nel caso in cui emergesse che la dottoressa Lazzari magari non poteva essere sentita o altro, noi riterremo le prove... Esatto, i rituali quindi inutilizzabili, quindi è ovvio che se ci dovessero venire a dire voi non potevate sentire la dottoressa Lazzari, noi niente di ciò che la dottoressa Lazzari ci dice potrà essere usato e inserito nella relazione, questo e i documenti distrutti, quindi questo anche è una promessa che noi mi sento di poter fare, insomma.
Prego. Se volete avere anche 5 minuti di pausa, come volete.
Allora, come vedete siamo stati velocissimi. Secondo noi l'offerta che ci ha fatto il Presidente di, come dire, una previa selezione a monte delle domande ci sembra quella che appunto metta d'accordo un pochino i due pensieri giuridici leggermente diversi. Ovviamente rimane sempre salvo quello che ha detto il consigliere, che se un domani voi aveste un parere, adesso non so, del garante della Costituzione, so che c'è, o i garanti della Costituzione, no, faccio per dire, ecco, perché mi sembra che sia l'autorità più elevata in questo campo, che vi dicesse guardate che non potete, voi lo riterrete inutilizzabile. Quindi con queste due credo che per noi non ci siano problemi.
Va bene, credo che con queste due condizioni diciamo che possono essere assolutamente rispettate. L'organo in questione si chiama Avvocatura dello Stato, è chiaramente il nostro referente, diciamo, tecnico a cui sottoporre le questioni che sono state sollevate. Perfetto, perfetto. A questo punto, allora, posso procedere alle domande. Ecco, sappiamo che dal 2001 in avanti ci sono stati diversi passaggi legali e societari che poi diventeranno banca partner, prima in realtà la società non si chiama così, e quindi le chiedevamo, dottoressa, se ha avuto un ruolo in qualità di professionista dal 2001 in avanti, prima rispetto al rilascio della licenza alla cosiddetta società bancaria sammarinese, che poi mutò in Banca Sant'Agata e poi in banca partner nel 2003. Quindi ci sono tre passaggi su cui le chiediamo se ha avuto un ruolo tecnico, se è stata investita di questi passaggi.
Cioè, no. Allora, io mi ridica i nomi perché non me li ricordo per niente io. Sì. Ah, ok.
Ecco, allora, noi sappiamo che la prima formulazione dell'istituto che poi divenne noto come Banca Partner era Società Bancaria Sammarinese, poi Banca Sant'Agata e poi Banca Partner. Se vuole le dico anche le date di questi passaggi, non so se magari può essere utile. E allora partiamo dal 2001, il 19 novembre si costituisce e a quel tempo si chiamava Società Bancaria Sammarinese, appunto. Il 19 febbraio diventa Banca Sant'Agata del 2002, il 18 novembre del 2002 diventa Banca Partner. Ecco, questa è la ricostruzione storica delle date. Ecco, ha avuto in questi passaggi nel rilascio delle licenze tecnicamente un ruolo?
No, io ho avuto ruoli in Banca Partner, nel senso come consulente, adesso non ricordo prima, però ricordo in questo gruppo di aver avuto un ruolo dal 2004. Consulente di Banca Partner? Dal 2004 ricordo.
Consulente di che cosa? In che campo?
Consulente contabile. Come studio, come professionista? No. Allora, la contabilità, gli istituti di Banca Partner compresa, era una contabilità interna, no? Non era una contabilità esterna, come immagino nessun istituto di credito mai. Perché poi c'è tutta una serie di procedure da fare per ottenere, no, l'esternalizzazione delle funzioni. La contabilità era interna, io facevo consulenza come assistenza, diciamo, la consulenza tipica che fanno i professionisti, che soprattutto è prevalentemente fiscale. Poi magari posso aver avuto delle deleghe di rappresentanza, ma insomma per conto forse della proprietà una volta, però non ricordo fatti prima, ecco, fatti precedenti non li ricordo, ricordo dal 2004.
E abbiamo della documentazione secondo la quale il suo studio, dal 10 luglio del 2012, Banca Partner avrebbe esternalizzato l'attività di contabilità generale al suo studio. E questo corrisponde a verità? Di che cosa si occupava come contabilità?
Cosa è una cosa? Allora, voi immagino sappiate che Banca Partner non ha più il ramo bancario da diversi anni. E quindi immagino che sappiate che l'esternalizzazione di una contabilità di una banca, che attività svolge? Nessuna, che svolge banalmente un'attività di gestione di una partecipazione e di liquidazione dei compensi. La contabilità di Banca Partner consisteva in... Chi di voi è un po' esperto di contabilità? Nessuno, ottimo. avete le registrazioni contabili, no? Una società normalmente anche piccola, piccolissima, ha almeno 100, 200 registrazioni contabili. Banca Partner ne aveva 20, 30 forse, cioè per dire non è un'esternalizzazione, c'è proprio un equivoco di fondo nella domanda che lei mi ha posto. Banca Partner è una denominazione giuridica, non è un'attività bancaria in quell'epoca, perché non svolgeva alcun tipo di attività bancaria, era una holding, diciamo. Ritengo peraltro che ad essa, questo è un parere professionale mio, un pensiero, non sia applicabile neppure la normativa bancaria, perché se una banca non esercita una funzione bancaria, com'è possibile applicare una normativa bancaria?
C'è una domanda in merito del commissario Zonzini e anche del commissario Ciavatta. Prego, Zonzini.
Grazie Presidente, e colgo anche l'occasione per ringraziare la dottoressa Lazzari e i suoi legali di aver accolto il nostro invito a venire qui quest'oggi. E volevo chiedere alla dottoressa Lazzari, dalla documentazione che abbiamo potuto diciamo, acquisire e leggere in merito all'operatività, sia pur ridotta, diciamo, di Banca Partner post 2012, quindi post cessione del ramo di azienda, ci risulta che lei svolgeva quell'incarico, diciamo, di tenuta della contabilità e a titolo senza un compenso. Se volevo chiedere se questa circostanza corrisponde al vero e chiederle se, eventualmente la motivazione per cui lei non chiedeva un compenso.
Grazie. Allora, non chiedevo un compenso perché appunto l'attività era molto modesta e soprattutto perché era un rapporto di consulenza che avevo da tempo, che poi mi è stato confermato nel passaggio al gruppo, e quindi ritengo che ho ritenuto che l'attività comunque che mi era rimasta e quindi che era stata comunque trasferita, cioè mi sembrava scorretto professionalmente chiedere un compenso quando poi comunque avevo già delle attività diverse con il gruppo bancario che è continuato per un'attività veramente assolutamente insignificante. È una questione di correttezza professionale.
Le chiedo solo la conferma, quindi se ho capito bene, dal momento che lei aveva già altre consulenze col gruppo CIS, mi perdoni la banalizzazione, ha detto dal momento che qui l'attività è tutto sommato, lei ha detto 20-30 operazioni, no, insomma si parla di pochissime cose, tra virgolette, la consideriamo già compensata poiché appunto svolgeva altre consulenze per quella banca, e quindi è ritenuto, poi mi dirà se ho capito bene o male, di non chiedere un compenso ulteriore per le attività che svolgeva per la società Banca Partner dopo il 2012, ho compreso bene?
Allora, era sicuramente un cliente storico, e quindi sono atti ordinari di ogni attività professionale, di ogni studio, avere un occhio di riguardo quando hai di fronte dei clienti storici.
Commissario Ciavatta, prego.
Grazie Presidente. E sulla specificazione, ha detto che si occupava in questa attività della gestione delle partecipazioni e della liquidazione dei compensi. Compensi verso chi, se è possibile saperlo, nel senso di che cosa lavoratori, dipendenti, piuttosto che, cioè a cosa si riferisce?
Allora, non le ho detto che mi occupavo della liquidazione dei compensi, commissario, io le ho detto un'altra cosa, le ho detto che l'attività di Banca Partner, che ovviamente non era la mia perché era di qualcun altro, io sono un terzo consulente, l'attività di Banca Partner consisteva, dopo il passaggio, come diceva il commissario Zonzini, quindi della cessione del ramo d'azienda, in una, io dico banalmente, no? Nella gestione di una partecipazione, okay? E di fatto nel pagamento dei compensi, che non è che li pagassi o li liquidassi io ne registravo la scrittura contabile, se vuole gliela dico. Ok, grazie.
Il commissario Ciavatta chiedeva questi compensi per chi erano e a fronte di quale prestazione, credo.
È il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale, no? Gli organi che governano un istituto e i revisori, certo, certo.
A seguito di questo periodo, nel 2016, da quello che è, insomma, di cui abbiamo documentazione, c'è un'assemblea in cui il 16 febbraio del 2016 viene posta in liquidazione volontaria della società e, come avevo detto prima, però mi ha già smentito, però bisogna di farle una domanda precisa, perché c'è un documento che direbbe così. E viene nominato liquidatore la persona della dottoressa Maria Stefania Lazzari, stiamo parlando chiaramente di Banca Partner, è così?
Allora, quello che dice è vero, però io poi non ne ho più saputo niente, perché mi risulta che non c'è stata una delibera, adesso io vado a memoria perché non ricordo, commissario, allora c'è stata una delibera, ovviamente non le facevo io, a me era stato detto se ero disposto ad accettare l'incarico di liquidatore, io diedi la mia disponibilità e poi non ne ho saputo più nulla.
In effetti l'anno seguente, perché in effetti l'anno seguente, il 17 marzo del 2017, ci sarebbe stata un'ulteriore decisione, anzi al 30 maggio del 2017, in cui il Consiglio, immaginiamo il CDA, non so se c'era ancora, qui è determinato solo come Consiglio, di Banca Partner, decideva di non procedere più alla liquidazione volontaria della società. Le risulta questo fatto? Ci ha già detto di sì e non sa però la motivazione. Non era stata informata di questo?
No, non lo so.
Va bene. Allora, c'è una domanda del commissario Zanzini, prego.
Grazie Presidente. Volevamo chiederle, dottoressa Lazzari, se lei è in contatto o è mai stato in contatto, in rapporto di conoscenza, amicizia, poi qualora questo esista ce lo definirà lei, col signor Federico D'Addario.
Conosco, adesso non riuscivo a capire, ho capito chi è Federico D'Addario. È un cliente di Banca CIS, direi che è un cliente particolare di, e soprattutto tutta la parte crediti è sempre stata seguita da tale Emilio Giannatti, ed è proprio un cliente personale specifico di Emilio Giannatti, ha sempre gestito lui le posizioni, mi sembra di capire. Conosco D'Addario, e tanto che una, guardi, le dico, non è una persona che frequento, con il quale vado a mangiare, non è mai successo. È successo un anno per una noi ordinariamente come famiglia andavamo l'ultimo dell'anno in montagna e alloggiavamo sempre in un albergo particolare perché mio figlio ha dei problemi di salute, potevamo andare in quell'albergo e basta, in quella zona, e quell'anno, siccome c'era anche questo, ci siamo trovati che c'era anche questo D'Addario, perché era stato invitato appunto da Emilio Giannatti.
Lei l'ha definito, dottoressa, scusi Presidente, l'ha definito un cliente particolare di Banca CIS. Ah, ho capito. Ah, nel senso, ok, lo dica al microfono.
Sì, no, non particolare di Banca CIS, perché io non ho conoscenza o conoscenza dei clienti dell'istituto. Questo lo so, perché appunto ne ha parlato, insomma, ho sentito che Emilio Giannatti parlava con questo D'Addario, ho chiesto e mi è stato detto che era un cliente soprattutto seguito da Emilio Giannatti. Esattamente, sì.
Le chiediamo se era presente in una situazione specifica
Presso lo studio dell'ingegner Grandoni, su cui noi non interessa indagare sui rapporti di amicizia professionali o meno, però il 9 novembre del 2008 si tengono le elezioni. L'ingegner Grandoni è notorio che avesse dei rapporti con il movimento denominato allora Arenghe Libertà. E a quanto ci risulta ci fu, come dire, una specie di festeggiamento delle elezioni che andarono bene per quel movimento la sera stessa delle elezioni presso lo studio dell'ingegner Grandoni. Lei era presente in quell'occasione?
Anno di 2008. Allora, io la notte delle elezioni del 2008, non mi ricordo se ho fatto un passaggio nello studio, ma sono sicura di essere stata nella sede della DC per le elezioni. Dopo, quando c'è stato, i nomi, ecco, mi ricordo, perché siccome non l'ho mai fatto, sono andata una volta e sono stata alla sede della DC, dove mi ricordo tutti i nomi, no, che dicevano il primo, il secondo e il terzo, in quel momento lì ero nella sede della DC.
Non si ricorda invece di essere stata e chi c'era nello studio dell'ingegner Grandoni in quell'occasione? Poteva essere forse il giorno dopo, quando i risultati anche delle preferenze erano giunti, perché la sera stessa ci sono appunto solo le percentuali e i seggi attribuiti. Il giorno seguente o due arrivano anche i nominativi degli eletti. Quindi poteva essere o quel giorno lì, la domenica 9 novembre del 2008, oppure uno o due giorni seguenti.
Allora, io non mi ricordo, io ho questo ricordo nitido della sede della DC, perché proprio c'ero fisicamente, non mi ricordo il resto. È grave, spero di no, non proprio non me lo ricordo, mi ricordo di essere andata alla sede della DC, questo me lo ricordo benissimo.
Prego, commissario Spagnereffi.
E cercando quindi di essere a parte la sera delle elezioni e... È vero quanto ha detto il Presidente che tendenzialmente i risultati degli iscritti alle liste si dovrebbero sapere il giorno dopo, ma nella sede della DC penso si sappia la sera stessa, onestamente. E quindi no, ma infatti è un ricordo... No, è un ricordo che penso... Cioè è un ricordo corretto, penso, dottoressa. No, allora, cerchiamo di farle una domanda. Lei si ricorda di occasioni avvenute nello studio dell'ingegnere Grandoni in cui erano presenti, oltre a lei, l'ingegnere Grandoni, anche altri soggetti, tra cui potrebbero essere esponenti politici del gruppo, in questo caso Arengo e Libertà, quindi nelle persone di Nadia Ottaviani e Fabio Berardi, o altri soggetti politici? Questo.
Io, Grandoni, Fabio Berardi, la Nadia Ottaviani, ma poi potrei fare Gerardo, conosco e sono stata in riunioni con tantissime persone, quindi non escludo di essere stata anche con Berardi sicuramente, con la Ottaviani anche, ma le potrei fare un elenco direi consistente.
Prego, commissario Zanzini.
Grazie Presidente. E naturalmente quando noi le chiediamo, diciamo, se erano presenti esponenti politici, cioè se lei ha memoria di esponenti politici e di riunioni con lei, l'ingegner Grandoni, o nello studio dell'ingegner Grandoni in quel periodo, chiaramente, o anche in altri, e naturalmente noi non ci riferiamo, diciamo, limitatamente alla presenza nello studio, poiché ad esempio chi lavora nell'ambito immobiliare, pur essendo un esponente politico, immagino che spesso potesse trovarsi a frequentare lo studio dell'ingegnere Grandoni, ora dico un'ipotesi. Noi ci riferiamo, diciamo, a occasioni in cui si è discorso prettamente di politica, ecco, non mere visite, diciamo, d'affari, tra virgolette.
La ringrazio. Una specifica importante, io non so se l'ingegner Grandoni ha avuto rapporti particolari, non so con chi, una cosa però la posso dire con assoluta certezza, io non ho mai partecipato a nessuna riunione politica che possa aver tenuto l'ingegner Grandoni, mai.
Ci sono altre domande su questo, commissari? No. Allora procediamo con la seguente. Sono capitate delle occasioni in cui presso il suo studio erano presenti il commissario della legge Buriani, il dottor Gianatti e forse funzionari della banca partner per parlare specificamente delle ispezioni in corso in quella banca?
No, mai. Nel mio studio ha detto? No, assolutamente mai.
Ci sono domande ulteriori, commissari? Prego, prego.
Come adesso lei deve avere pazienza, Presidente, ma sono delle domande che mi lasciano veramente basita. Ma perché è una domanda, cioè veramente, che ha dell'incredibile? Non può, no. Posso sapere, cioè come può venire una domanda di questo tipo? Nasce dalla vostra fervida fantasia oppure, no, per sapere, perché io resto veramente pietrificata da una domanda del genere. Mi scusi, Presidente.
Guardi, come potrà capire, il nostro mestiere è quello di fare domande su circostanze di cui abbiamo avuto informazione o documentazione o altro. Non è evidentemente frutto della nostra fantasia ed evidentemente non possiamo citare nessuna fonte di questo.
Ecco, una cosa però alla quale tengo molto. Io, loro non mi vogliono far parlare, io vorrei parlare. Allora, una cosa alla quale tengo molto, questa è una domanda che è brutta sotto tutti i punti di vista, oltre a essere falsa. Quindi, visto che io sono una domanda, no, non la domanda falsa, ovviamente, no? Ecco.
Per definizione.
Per definizione. Allora, io però poi, come lei dice, non è la nostra fantasia, noi abbiamo acquisito delle. Io potrò vedere, leggere, sapere, perché poi potrò avere diritto di, in qualche modo, intervenire a difendere quella che è la mia onorabilità?
Se non sai di cosa stiamo
parlando. Su questo abbiamo già fatto diverse riflessioni nell'ambito della Commissione. Chiaramente, fino a che c'è, come dire, il segreto del funzionamento di questa Commissione, non è impossibile nessuna interazione. Al termine, secondo la legge, ci sono dei dispositivi. Non solo. Su questo si sa esprimere meglio il commissario Spagnireffi. Prego.
E anche in questo caso il fatto che lei sia qui le viene d'aiuto, proprio perché le persone che sono state audite a testimonianza, il giorno in cui uscirà la relazione, ovviamente potranno prendere copia e visione degli atti che li riguardano ed ovviamente se all'interno della relazione noi ovviamente non potremo parlare noi appunto dicendo la dottoressa Lazzari ha fatto questo senza allegare un atto, una citazione o altro, ovviamente nel caso in cui lei si senta, l'ho detto anche appunto preliminarmente, il momento in cui lei si sentirà, dovesse sentire diffamata o che nei suoi confronti è stata detta una falsità, ben potrà rivolgersi all'autorità giudiziaria per far valere le sue ragioni, ci mancherebbe, cioè, appunto, non è che questa relazione viene scritta e tutti i soggetti poi vengono dati in pasto appunto a, non so, ai media, alla stampa, all'opinione pubblica, no. E però a questo punto io mi rendo conto, dottoressa, che le domande che noi facciamo sono spiacevoli, ma purtroppo noi appunto abbiamo contezza di quello che vediamo dagli atti o che ci riferiscono i soggetti e purtroppo da questo facciamo fatica a discostarci per il nostro anche ingrato a volte compito qui dentro. Quindi lei ci ha riferito che non ha mai ricevuto, non ha mai fatto questo tipo di incontri, però quello che mi viene da chiedere, appunto come avrà intuito, dato che noi abbiamo sentito anche voci contrastanti, tanto non mi sembra appunto di rivelare niente, è evidente che se noi facciamo queste domande è perché abbiamo udito qualcosa. A questo punto vado dritto sulla domanda, mi rendo conto sia scomoda. Qual è il suo rapporto col commissario della legge Alberto Buriani?
Allora, grazie per la domanda e apprezzo molto che lei sia andato subito al punto invece che girarci intorno. Come sapete, sul rapporto e sulle chiacchiere, sui gossip, è già pendente una denuncia, vorrei evitare, no, di farne altre 10. Ecco, detto questo, il rapporto con il commissario Buriani, allora, il rapporto nel senso, io è una persona che conosco da diversi anni, le dico anche come lo conosco, Lei è molto giovane, sicuramente a me non mi ha mai vista come non ho mai visto lei. E io sono stata per tanti anni, 12 anni forse più o meno, con il Presidente. Ho avuto diversi motivi di incontro perché è un esponente politico di lungo corso, diciamo. Sono stata presidente, sì, anche bravo, sono stata presidente dell'Associazione delle Finanziarie, un'associazione che esisteva a San Marino, poi che per tutta una serie di motivi abbiamo chiuso recentemente, quindi nel 2017. Io fin dall'inizio sono stata dal 2004, quindi ormai sono anziana. Sono stata prima il segretario generale, poi il presidente. Era un'attività, diciamo, era un'associazione che lavorava tanto. In questa veste, quindi, non mi ricordo se era segretario o già presidente, non ricordo, ho partecipato, adesso qui mi può aiutare il presidente, Ecofin, sì, che abbiamo dovuto fare la legge quando è entrata in vigore nel 2005, l'Ecofin, che è stato un dramma nel settore, no? Adesso voi siete tutti giovani, ma insomma, no, chi ha più anni e che conosce il settore bancario finanziario, quando sente la parola Ecofin si sente correre i brividi lungo tutto il corpo. È stata istituita una commissione nel territorio, in questa commissione erano presenti membri delle istituzioni e membri delle associazioni di categoria, io ero presente, lì conobbi, ebbi modo di conoscere il commissario Buriani. È una conoscenza insieme a tutti gli altri che erano presenti e quindi posso dire che sicuramente conosco il commissario Buriani. Poi negli anni invece il commissario Buriani ha, questa è una cosa anche diciamo particolare, perché in verità il rapporto del commissario Buriani è soprattutto con la mia famiglia d'origine, perché i miei genitori sono due persone diciamo che vivono la fede in modo molto profondo, profondamente cattolici, mia madre è un ministro dell'Eucaristia. La guida spirituale del mio papà e della mia mamma era una persona molto legata al commissario Buriani, e questo è stato l'elemento che ha che ha messo in contatto la mia famiglia col commissario Buriani.
Prego, commissario Spagnireffi. Nel frattempo faccio una piccola precisazione. Non è la prima volta che soprattutto signore, non so perché mi dovrò fare delle domande, imputano la mia esperienza politica avere un corso così lungo. Io nel 2005 non ero affatto in politica, sono diventato segretario del partito nel 2009 e consigliere della Repubblica nel 2012, quindi la vicenda Ecofin l'ho solo ascoltata come una di quelle importanti per il Paese. Prego, Spagnireffi.
Sì, quindi dopo aver appreso che è stata lesa la gioventù del Presidente Giovagnoli, no, scherzi a parte, la ringrazio per la risposta, insomma apprezzo. A noi, anche su questo vorrei rincuorare un attimo, il gossip non interessa, non è sicuramente l'obiettivo della Commissione quello di fare gossip, ci sono già i giornali e appunto lei poi agisce e ha agito giustamente come ritiene. E no, la cosa che a noi interessa questa commissione, e anche su questo non mi piace girare intorno a me le questioni, anche perché trovo sia anche più fastidioso e offensivo verso l'onestà intellettuale di chi poi ascolta la domanda, la nostra domanda è questa: ritiene che in qualche modo la sua o della sua famiglia conoscenza col commissario Dalese Buriani possa avere in qualche modo influenzato la sua azione come professionista o quella del commissario Buriani come professionista?
Tutte così dovrebbero essere le domande. No, e lo dico in modo assoluto e categorico. Grazie.
Grazie, dottoressa. Sappiamo che queste domande sono anche in qualche modo mettono in condizione di imbarazzo, di difficoltà o comunque, però è appunto il nostro lavoro e evidentemente una volta ascoltata la risposta non intendiamo insistere. Non è l'inquisizione questa. Torniamo su una vicenda invece più tecnica, direi, e le chiediamo se lei aveva qualche ruolo nelle società Glenor e Leighton e se ha rappresentato nell'assemblea dei soci queste società e in che anni.
non avevo ruoli, erano, se non sbaglio, le proprietarie del gruppo Banca CIS. Può essere che una volta, forse all'inizio, adesso 2004, 2005, adesso non ricordo esattamente, abbia avuto una rappresentanza in delega, nel senso, no, il delegato, delegante, quindi per, non mi ricordo se era la vicenda quando Grandoni ha rilevato una quota di partecipazione da un altro soggetto. E io ho rappresentato in assemblea, ma quando tu rappresenti in assemblea non, cioè, l'attività di rappresentanza in delega è un'attività ordinaria, no? nelle attività professionali. Non, può darsi che succeda. Normalmente Grandoni faceva sempre con o se stesso o il nipote, erano normalmente rappresentati in delega. E può essere capitato che ne so, non era, quando non era possibile che ci fosse il nipote perché aveva da fare, allora chiedevano se potevo rendermi disponibile. Sicuramente può essere successo.
Ci sono approfondimenti su questo? Prego, commissario Selva.
Sì, dunque, le assemblee dei soci tipicamente, no, si riuniscono per l'approvazione del bilancio, per attività straordinarie, quindi non è quotidiano o settimanale, no, l'incontro. Si ricorda all'incirca quante volte partecipò e in quale periodo?
Mi dispiace, non mi ricordo, anche perché le partecipazioni adesso è proprio questione di attività professionale, no? Lei magari non so cosa fa nella vita. Lei cosa fa nella vita? Sì, no, sì. Le ho fatto una domanda facile. Lei sa cosa fa nella vita? Lei cosa fa nella vita?
Ah. No, visto che è così rilevante, così anche agli atti della commissione, resterà che io faccio l'ingegnere.
E quindi non esercita l'attività di commercialista, e quindi non sa, magari anche gli avvocati, per gli avvocati non so se è proibito, se è possibile, ma l'attività in delega è frequentissima. E quindi io non le so dire quante volte l'ho fatto. Io le dico che non escludo che lo sia.
Ti danno le disposizioni, cioè, quelle che devi fare.
Cioè, esattamente. E poi, allora, non è che...
intendersi che cosa vuol dire.
Lui è un ingegnere, fa più fatica. Allora, il senso è, come io farei più fatica, no, a fare i calcoli come un ingegnere, l'attività, la rappresentanza in delega vuol dire che qualcuno le dice esattamente cosa deve fare, okay? Le dice: guarda, il punto A devi deliberare così, il punto B devi deliberare, il punto C devi deliberare così, e tu non puoi, non hai la facoltà di dire mi discosto, decido, oppure tu non puoi metterci del tuo e far sì come se fossi tu a partecipare, perché non è cosa tua, è l'attività, è beni di terzi, di altri, quindi tu non puoi dire è roba mia, oppure sei si dice un banale portavoce, sì, lo si fa ogni tanto, io normalmente, ad esempio, ordinariamente lo faccio fare a tutti i miei collaboratori, no? Quando, perché magari non ho neanche voglia di andare a fare le rappresentanze in delega, no? Però può capitare che avvenga, può essere capitato anche con il gruppo Banca CIS, quindi questo non lo escludo, però insomma, cioè, ti attieni esclusivamente a quello che ti viene detto di fare.
Prego.
Ok, la ringrazio, peraltro, di rappresentanza in delega ho avuto esperienza come sindaco di governo per 4 anni, quindi grosso modo, però la sua spiegazione ha arricchito comunque la conoscenza che avevo di quel ruolo. No, invece le volevo chiedere, lei poco tempo dopo, diciamo, era stata nominata consigliere del consiglio direttivo di Banca Centrale. Si ricorda chi fu a designarla?
Io ricordo che mi suggerì Claudio Felici.
Sono altre domande su questo? Altrimenti c'è una domanda del commissario Zonzini.
Grazie Presidente. Ora andiamo su un periodo ben specifico. Ora mi confesso che è un lapsus, però forse potrà... Sì, specifico, ma non troppo, nel senso che in questo momento ho un vuoto di memoria riguardo all'asso temporale, però forse potrà aiutarmi lei, dottoressa Lazzari. Quando a Liturchi, diciamo, c'era, lei sarà, sicuramente sarà a conoscenza. Sì.
Mi pareva che all'inizio avessimo detto che c'erano delle limitazioni. Prima, per combinazione, era una delle due persone che ho citato, che fa parte del capo di incolpazione del dottor Guidi. Ali Turk. Non c'era? Ah, allora ho sbagliato.
Lei, avvocato di noi, aveva citato Muhammad Ali Ashraf e il cugino di Muhammad Ali Ashraf, che è Ahmed che sono altri, anche se i nomi oggettivamente sono, insomma, sono tutti un po', non è la stessa persona. Ecco, dunque, e lei sicuramente, siamo tutti a conoscenza del fatto che ci fu una trattativa per l'acquisizione di Banca CIS da parte dell'ingegner Turchi. Le volevo chiedere quale fu il suo ruolo all'interno di quella trattativa, e se lei era presente il giorno, era estate, il giorno del 2017 o 18, comunque sì, un giorno 17 in cui ci fu, diciamo, una gran parata di auto di lusso su Piazza Bertoldi, e io ero lì, mi pareva che lei ci fosse in quell'occasione lì, cioè, le chiedo conferma di questa circostanza e poi di descrivere quale fu il suo, se vi fu un ruolo, naturalmente, se vi fu un ruolo, e quale fu il suo ruolo nel corso della trattativa con il signor Turchi.
Ero presente in quel caso come moglie proprio del dottor Guidi, perché c'era la moglie di questo signore, quindi c'era tutta la famiglia, eccetera. E io non ebbi un ruolo, non ebbi un ruolo professionale nella trattativa con il dottor Turchi. Magari se ne parlava, basta, ok. No, non ebbi un ruolo, un incarico professionale, non ebbi un ruolo, grazie.
Bene. Ci sono altre domande, commissari? In generale. Prego, commissario Spagnireffi.
Questa è una domanda più recente, diciamo, che riguarda fatti molto recenti. Volevo chiedere se lei ha qualche contatto o partecipazione attiva con qualche partito esistente al momento all'interno della Repubblica di San Marino. In particolare mi riferisco al neogruppo di indipendenza sammarinese.
Io alla fine dovrò ringraziarla proprio vivamente a lei. Allora, no. Sì, no, sì, perché è diretto e mi fa quelle domande, perché poi nasce il chiacchiericcio, capito, che dà un fastidio. Allora, indipendenza sammarinese... Io non ho rapporti di nessun tipo, non mi sono mai dedicata alla politica, mai mi venisse in mente di farlo, insomma, ci sono, non lo so, lo farò un comunicato pubblico dato l'interesse che desto all'interno di questo territorio. E, non ho ruoli assolutamente in evidenza sammarinese. Mio nipote, il figlio di mia sorella, è presidente, mi sembra. Io purtroppo non vedo mio nipote da circa 4 anni e vive attualmente con suo papà, non vive con mia sorella. Grazie.
Grazie, dottoressa. Ci sono altre domande? Direi che non ci sono altre domande. A questo punto ringraziamo la dottoressa Maria Stefania Lazzari e gli avvocati che hanno assistito la dottoressa per aver risposto comunque, nonostante credo un importante e molto stimolante dibattito iniziale che credo si sia concluso anche non solo bene con l'inizio dell'audizione, ma tutto sommato credo che siamo stati a quello che ci eravamo detti, e che continuerà con quanto già in qualche modo discusso rispetto all'Avvocatura dello Stato. Grazie.
Diciamo che se c'è stato uno che ha fatto il monello sono stato io, perché sono intervenuto al momento sbagliato. Ecco.
Guardi, ci sono stati ampi scambi che credo in qualche modo siano anche memorabili in questa, in quest'aula. Grazie. Formalità purtroppo sono ridotte al minimo, come sapete, per i motivi legati all'epidemia Covid.